Allora, apriamo le nostre Bibbie, Salmo numero 37, dal versetto 1 al versetto numero 40.
Non adirarsi a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti perché prospera nelle sue imprese, per l'uomo che è successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti, ciò spingerebbe anche a te a fare il male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più, ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. L'empio tende insidia al giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore ride dell'empio, perché vede avvicinarsi il giorno della sua rovina. Gli empi hanno tratto la spada e teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per sgozzare quelli che vanno per la retta via. La loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore sostiene i giusti. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà in eterno. Non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame. Gli empi periranno, i nemici del Signore, come grasso d'agnelli, saranno consumati ed andranno in fumo. L'empio prende il prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Chi è benedetto da Dio erediterà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore ed egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane. Tutti i giorni è pietoso e dà in prestito, la sua discendenza è benedetta. Allontanati dal male e fai il bene, dimorerai nel paese per sempre, poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. Essi sono conservati in eterno, ma la discendenza degli empi sarà sterminata. I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio si è giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non l'abbandona nelle sue mani e non lo condanna quando egli viene giudicato. Spera nel Signore e segui la sua via, egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso ed ecco non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché l'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i malvagi saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti proviene dal Signore, egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva perché si sono rifugiati in Lui.
Grazie. Permettetemi di attaccare qui due illustrazioni. Ecco, chiedo scusa a Lutero, diciamo di metto due illustrazioni giusto per. Sì, sono due illustrazioni che vogliono, diciamo, in qualche modo così sintetizzare l'intero salmo e potete anche, magari, se volete, scrivere nelle vostre note sui vostri quaderni. Sono due, diciamo, due triangoli. Il primo, ecco, sintetizza con tre termini il regno di Davide, il regno di Israele, con terra, paese e eredità, e poi l'altro triangolo abbiamo tre non che noi incontriamo nei primi versetti, dal versetto numero 1 fino al versetto numero 8, non irritarti, non adirarti, non affliggerti, dice diciamo la nuova Diodati. Poi l'altro non è quello di non invidiare e il terzo è quello di non imitare. Ecco poi il Salmo che lo possiamo così racchiudere in questi due triangoli, ecco se volete, due illustrazioni. Ma torniamo al nostro Salmo. Credo che questo Salmo, prima di giungere poi alla coppia silenzio e attesa del versetto numero 7, ecco, si presenta a noi con delle caratteristiche. E una prima diciamo caratteristica di questo Salmo è quella di Davide, come abbiamo iniziato a leggere, di Davide la paternità è ben delineata e ben presentata. L'autore di questo Salmo è Davide, che ne ha scritti diversi salmi, mi pare più di una settantina di salmi in tutta la raccolta, in tutto il Salterio, ecco, così nominato, che è l'intero libro dei salmi. Questa è una prima caratteristica che credo bisogna sottolineare, perché capire la paternità del Salmo e in qualche modo capire anche poi tutte le altre caratteristiche strettamente collegate nel Salmo stesso. Un'altra caratteristica di questo Salmo, e abbiamo avuto già modo di dire, è un Salmo alfabetico, ma credo di ripetere, ecco, per quelli magari nuovi che altre volte non c'erano, è un salmo alfabetico oppure un salmo acrostico. Perché è chiamato salmo alfabetico? Perché ogni versetto risponde ad una lettera dell'alfabeto ebraico. Ogni consonante dell'alfabeto ebraico, ecco, rispondeva, iniziava un versetto o una frase oppure un paragrafo. Questa era una prassi che si usava a quel tempo per facilitare, per diciamo favorire la memoria, quello di ricordare immediatamente l'orante, chi pregava e chi anche cantava questi salmi, e quindi la lettera X, per esempio, risponde a questa frase oppure a questo versetto e si ricordava immediatamente poi tutto il resto. Questo era possibile perché la memoria, semitica, la memoria orientale di quel tempo era sicuramente superiore alla nostra, perché riusciva a ricordare, bene. Questo è un qualcosa molto importante anche per noi che viviamo nella civiltà occidentale, che è andata perduta questa caratteristica. Ma perché allora non memorizzare anche i contenuti della parola, i contenuti delle preghiere, i contenuti della Sacra Scrittura? Perché no anche memorizzare gli aspetti più importanti, no, della dottrina che professiamo, ma anche nel canto? E questo è stato anche un notevole contributo che Davide ha dato per l'alfabetizzazione di Israele. Faccio un po' un confronto con l'unità d'Italia raggiunta nel 1861 con l'unità di Israele. Voi mi chiedete: ma che cosa stai dicendo? Perché vedi questo confronto? Perché siamo lì? Infatti Massimo Del Veglio, una fra le cose che disse: abbiamo fatto l'Italia, adesso facciamo gli italiani. E in certo qual modo Davide è stato colui definito dalla Sacra Scrittura come l'uomo secondo il cuore di Dio. Voi ricordate che la storia di Israele nasce proprio con il fallimento di Saul, che è stato un po' il primo re. E questo re portò tutto Israele allo sfacelo, alla disfatta, alla sconfitta con i Filistei, e Israele perse in questa occasione diversi territori del regno di Israele. Davide è stato colui, suscitato da Dio, che seppe, diciamo, in qualche modo suscitare in Israele una coscienza unitaria di tutto il regno. E questo è stato un contributo veramente molto profondo, molto forte, attraverso proprio i salmi che Davide componeva, che Davide cantava, che Davide insegnava al popolo mentre curava il gregge di suo padre. Aveva tanto tempo a disposizione per, diciamo, allenarsi e per raffinare la sua abilità di fromboliere, no? Con la fionda, ma anche cantare, comporre i canti di Israele. E questo contribuì notevolmente anche all'unità, diciamo, del popolo di Israele, che era stata in qualche modo anche sgretolata e frammentata, non solo dal periodo dei giudici, ma che poi Saul diede il colpo di grazia e Israele si trovò in una situazione di profonda angoscia, non soltanto sul piano politico, non soltanto sul piano militare, non soltanto sul piano familiare, ma soprattutto sul piano anche spirituale, sul piano morale. E quando Davide divenne re per la prima volta, egli regnò su Giuda per 7 anni e prese la prima corona, che era soltanto quella della tribù di Giuda, che aveva accorpato la tribù di Simeone e più tardi anche la tribù di Beniamino. Ma egli anche prese sulla sua testa l'altra corona di tutto quanto Israele, di tutte le altre tribù di Israele che riconobbero Davide non soltanto re sulla sola tribù di Giuda con altre tribù che erano state integrate, ma su tutto quanto il regno di Israele, su tutte e 12 le tribù. E ad un certo momento Davide avrà detto a se stesso, prima di Massimo d'Azeglio: Israele è fatta. Adesso cosa bisogna fare? Bisogna fare gli israeliti. Ed ecco che egli alfabetizza il popolo, il suo popolo, il popolo di Israele, il suo regno, attraverso questo procedimento, l'alfabetizzazione del suo popolo, cantando la parola di Dio, cantando, diciamo, le dottrine di Dio, cantando Dio, pregando anche Dio. E questo mi pare molto importante, un qualcosa che noi dobbiamo anche oggi, diciamo, recuperare. C'è tanta ignoranza della parola di Dio, molta ignoranza. La parola di Dio non è più letta, la parola di Dio viene confinata in un semplice scaffale, coperta forse di un palmo di polvere. Anche se la Bibbia è pubblicizzata, propagandata, la Bibbia tradotta in tante, tante lingue del mondo, è nel mondo evangelico, non dobbiamo vergognarci a dire, la parola di Dio non è veramente amata, non è veramente letta, non è veramente studiata. E quello che è ancora più allarmante, la parola di Dio non è predicata in modo sano, in modo fedele, in modo fondato nelle Sacre Scritture, è fondato in Dio. Abbiamo letto nel Salmo che la parola di Dio abita nel cuore del giusto, proprio alla presenza di Dio nel silenzio e nell'attesa. Questo mi pare molto importante, diciamo, da sottolineare. Dobbiamo allora ritornare, diciamo, nello stesso spirito di Davide. Abbiamo fatto, diciamo, l'unità del popolo di Israele, ma questo popolo di Dio, che Dio si è eletto e che ora ha costituito paese, ora ha costituito come terra, e ora che l'ha costituito la sua eredità proprietaria, particolare, chiedo scusa, ecco, questo popolo conosce Dio, conosce la sua giustizia, conosce la parola di Dio, Ecco allora che Davide si occupa e si preoccupa di alfabetizzare il suo popolo attraverso anche questa tecnica che veniva applicata a quel tempo. Credo che questa è un'altra caratteristica. Un'altra caratteristica che noi leggiamo in questo Salmo, come abbiamo letto tutti quanti insieme, avete notato quante volte vengono ripetuti i concetti? C'è una coppia, una prima coppia di contrasti che non si attraggono ma che si oppongono, che si respingono. Da una parte abbiamo l'assemblea dei giusti, dall'altra parte abbiamo l'assemblea dei malvagi. E questi erano presenti nel regno di Davide, perché il regno di Davide, Davide nel suo salmo, come definisce la Canaan? Lo definisce con tre termini. Il primo che incontriamo nella lettura è paese. Paese che vuol dire Stato, nazione, oggi governo. Il secondo termine che incontriamo è quello di terra, la terra promessa, la terra che il Signore aveva promesso ad Abramo, ai patriarchi, e che ora era stata conquistata. E poi abbiamo un'altra parola molto importante da sottolineare, versetto numero 18. Cosa leggiamo nel versetto numero 18? Come è chiamata la terra di Israele, il paese di Israele? Eredità di Dio. Quindi allora, come vedete, Davide aveva un rapporto veramente, sano quando egli si rapportava al suo regno. Non soltanto chiamava terra, ma anche chiamava il paese, ma soprattutto anche l'eredità di Dio, l'eredità che Dio aveva promesso e che aveva dato al suo popolo finalmente. Basta leggere un po' il libro, non soltanto i primi cinque libri di Mosè, il Pentateco, ma leggere anche Giosuè e Giudici. Era questa dunque la concezione che Davide aveva del suo regno, è un'eredità di Dio, che Dio aveva dato al suo popolo. E voi avete ascoltato qualche domenica fa dalla lezione di Anna e i bambini di quella storia che finisce piuttosto male tra Acab e Naboth. Ricordate? Acab era il re di quel momento, il re di Israele. Era un re marionetta, un re in balia non soltanto di sua moglie ma anche dell'idolatria che la moglie aveva introdotto nel regno di Israele. Ed è interessante notare qui due figure molto importanti, due concezioni strettamente contrastanti. Che idea aveva Acab della terra su cui regnava, sul paese su cui regnava? Era un paese semplicemente da soggiogare, da dominare, da introdurre i peccati, l'ingiustizia, l'idolatria e quant'altro. E che concezione aveva Naboth, un semplice vignaiolo, un semplice contadino, che curava la sua vigna come, uno cura una cosa veramente molto, molto, molto importante? Difatti, quello che aveva di importante da curare era, l'eredità. Questa è la risposta che dà a Naboth, ad Acab, che si era invadito della vigna di Naboth. E questa era la concezione che Davide aveva del suo regno. Questo regno è un'eredità che Dio mi ha dato. È un dono di Dio. E il suo dono va curato con tutte le attenzioni, con tutte le cortesie, con tutta la cura dovuta, perché questa è l'eredità che il Signore mi ha dato. Credo che questo sia importante anche sottolineare quest'altra caratteristica che abbiamo qui del Salmo. Oltre a questo, il Salmo 37 è sicuramente il miglior commentario del Pentateuco, no? in particolar modo del Deuteronomio, i primi 11 capitoli, dove l'autore del Deuteronomio parla della terra promessa. Evidentemente Davide non era soltanto un compositore che faceva delle preghiere e anche delle canzoni da cantare. Davide era anche colui che meditava e che studiava nella parola di Dio, e davanti ai suoi occhi aveva sicuramente il testo del Deuteronomio, dove è parlato della terra promessa che da lì a poco il popolo di Dio avrebbe preso da Dio. Ma il Salmo 37 è anche commentato dal Signore Gesù Cristo. In Matteo capitolo 5, proprio al terzo articolo del sermone sul monte, è detto che i mansueti erediteranno la terra. E Gesù fa un commento veramente molto forte, molto bello, in una sua splendida pagina del Vangelo, al Salmo numero 37, ed egli era a conoscenza del Salmo numero 37. Allora, come vedete, questo Salmo ha la sua importanza nella Sacra Scrittura, che è ricordato dal Signore Gesù Cristo quando ebbe a pronunciare il sermone sul monte. Oltre a questo, un'altra caratteristica che abbiamo del Salmo, come accennavo prima, sono le ripetizioni. Difatti, quando noi leggiamo i Salmi, non soltanto nel Salmo 37, quando noi leggiamo i Salmi precedenti e i Salmi successivi, noi abbiamo dei concetti che vengono ripetuti. Per esempio, nel Salmo numero 39, è detto lo stesso autore Davide: ma ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. Sto in silenzio, non aprirò bocca, perché sei tu che operi. Poi ancora, allontanati dal male, fai il bene. Anche questo è ripetuto nei salmi precedenti. E noi troviamo piuttosto oggi, piuttosto noioso, monotono un po' questo fatto delle ripetizioni che vengono, letti, che noi leggiamo giorno dopo giorno nei Salmi. Troviamo piuttosto pesante un po' la monotonia anche, di queste ripetizioni, soprattutto il Salmo 119, che è il Salmo monumentale dei Salmi alfabetici. Ma credo che proprio perché ci sono queste ripetizioni, noi siamo chiamati oggi a procedere parola per parola. Questo è l'insegnamento che ci viene dato qui da Davide nel Salmo. Quando Davide fa le sue ripetizioni, quando ripete, il giusto per esempio prospererà, mentre l'empio sarà distrutto. Quante volte è ripetuto in questo Salmo? Quante volte è ripetuto anche la simbologia dell'erba dei campi, no? Che viene presa a figura dell'empio che combatte Dio e combatte la sua parola. E credo che questi concetti che vengono ripetuti sono ripetuti proprio perché noi possiamo procedere parola per parola, frase per frase, perché noi ci troviamo di fronte alla presenza del Signore, e prenderlo molto lentamente, tranquillamente e anche pazientemente meditare e leggere. Voi mi chiedete perché? Perché scopriremo sicuramente, come le apparenti ripetizioni sono in realtà, aspetti sempre nuovi che si rinnovano in una medesima realtà: l'amore di Dio e l'amore per la sua parola, per la parola di Dio. Allora voi capite il perché di queste ripetizione che noi leggiamo nei salmi, anche per la parola alleluia e la parola beato e altre ripetizioni. Sono delle ripetizioni che sono state lì messe perché abbiano nei nostri confronti un insegnamento molto, molto importante. Nelle prime parole di questo Salmo noi abbiamo allora un'istruzione che Davide rivolge al suo popolo, rivolge a degli studenti. Abbiamo ascoltato prima nella introduzione da Francesco questo cenno autobiografico del Salmo, del Salmo 37, quando Davide dice: io sono stato fanciullo, sono stato molto giovane, ragazzo, sono diventato anche vecchio e non ho mai visto il giusto abbandonato. Ecco, questa è un'altra caratteristica proprio del Salmo che abbiamo qui. Da questo cenno autobiografico noi comprendiamo che Davide qui si presenta come maestro, come istruzione, come l'istruttore, come colui che vuole ammaestrare i giovani, ammaestrare quelli che erano lì ad ascoltare lui, non soltanto come il cantore di Israele, ma anche come colui che è il maestro che ha qualcosa da insegnare. E difatti si rivolge qui con un tu, dice: non affliggerti. Probabilmente qui i destinatari erano quei giovani che piuttosto impazienti, giovani che in qualche modo avevano appreso la cosiddetta dottrina della retribuzione, che noi leggiamo anche nei Salmi, nel Salmo 37 l'abbiamo letto, no? Che abbiamo da una parte i giusti, che questi sono favorevolmente chiamati benedetti di Dio, che sono in qualche modo custoditi e protetti da Dio, e dall'altra parte poi abbiamo gli empi, no? I ribelli, i trasgressori, quelli che saranno distrutti, annientati, da Dio. E secondo questo concetto della giustizia di Dio chiamata retributiva, è proprio questo, che il Dio, il Signore, ecco, ricompensa il bene con la prosperità e con la benedizione, ma poi anche egli punisce e castiga il male e con la sofferenza e con la malattia. E che i giusti che ora apparentemente e in modo transitorio sono provati dalla sofferenza, sono provati dalla malattia, questi sono destinati immancabilmente, alla gioia e alla pace. Mentre i maledetti, gli increduli, gli infedeli, quelli che sono, contro Dio, contro la sua parola e che non riconoscono il Signore quale Signore, è il Signore della terra, il Signore del paese, il Signore dell'eredità nel regno di Israele, questi saranno annientati, saranno distrutti, nonostante l'apparenza del loro successo, della loro prosperità, e della loro forza, tutto quanto costruito sulla rapina, sull'inganno, sulla frode, eccetera, e sulla ingiustizia. Questa è un'altra caratteristica che noi impariamo dai Salmi. E probabilmente c'erano di quelli che erano piuttosto, impazienti, dice: ma dov'è questo Dio? Dov'è il giusto che è ricompensato, il giusto che prospera, il giusto che davanti a Dio, che ama il Signore e ama la sua parola, ecco, lui che in qualche modo cresce, ecco, è rigoglioso come un albero, ecco. Invece noi vediamo sofferente. Se leggete il Salmo 73 di Asaf, in qualche modo voi trovate anche un salmo, si può dire, gemello a questo salmo, fino al punto che il salmista Asaf in qualche modo è preso dagli ingranaggi dell'invidia e dalla impazienza, e a un certo momento dice quasi quasi i miei piedi inciamparono, ecco, nel cadere nella, diciamo, nella stessa trappola degli ingiusti, dei non credenti. Evidentemente questi studenti, questi giovani piuttosto impazienti e piuttosto, diciamo, di fronte alla lentezza della giustizia di Dio nei confronti di questi nemici di Dio e nemici del suo popolo, a questi, ecco, Davide rivolge questa bellissima istruzione, questo bellissimo salmo. Ed ecco che inizia allora questo salmo con questo triangolo che abbiamo detto prima. Va bene, niente, ha bisogno di sostegno allora questo passaggio. Non adirarsi, non invidiare, non imitare. Ecco, il primo è quello di non adirarti, quello di non farti prendere dall'ira, perché l'ira di Dio porta, diciamo, alla ingiustizia, perché l'ira di cui si nutre, ecco, l'uomo non porta alla giustizia, non porta a vivere giustamente la vita. Abbiamo anche una progressione, perché dall'ira poi si passa ad invidiare. Abbiamo ascoltato la lezione per i bambini da Manuela, e qui voi trovate questa progressione, trovate questo percorso, e poi dall'invidia si passa all'imitazione, a imitare, a fare altrettanto. Allora Davide qui parla proprio di questo, di non dare spazio a tutto quanto. E tutto questo è possibile alla presenza, diciamo, di Dio. Perché in questo salmo noi abbiamo diverse coppie, l'empio e il giusto, il potere, la violenza, poi abbiamo la speranza senza speranza, e poi abbiamo il silenzio e l'attesa. Ecco un'altra coppia su cui desidero, diciamo così, attirare un po' la vostra attenzione. Qui è parlato allora di mettersi davanti al Signore e di aspettarlo. Infatti al versetto numero 7, lo possiamo leggere, sta in silenzio davanti all'Eterno, aspettalo, non affliggerti, non adirarti per colui che prospera nelle sue imprese, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Ecco, stai qui in attesa davanti al Signore, prendi, diciamo, tutto questo tempo, perché davanti al Signore soltanto è possibile superare e vincere l'ira, superare e vincere l'invidia e superare la tentazione di imitare il malvagio. Visto che lui riscuote successo, visto che lui va avanti, fa carriera e tutto quanto, io faccio altrettanto, faccio la stessa cosa. Qui invece è detto che solo alla presenza di Dio, alla presenza del Signore, davanti al Signore e aspettarlo, che è una delle discipline molto difficili da imparare, soprattutto nella nostra società moderna, riempita zeppa di tanti rumori, così com'è rumorosa, da permettere ai filtri della nostra coscienza, ai filtri della nostra mente, ai filtri della nostra esistenza, di far passare tutti quanti questi rumori e riempire di tempeste la nostra esistenza, la nostra vita e il nostro cuore. C'è un bel libro scritto da Paul Tournier che è intitolato proprio La stanchezza nella società moderna, e dedica un capitolo molto ampio sulla meditazione e sulla presenza di Dio, noi alla sua presenza e Dio presente davanti a noi, in questa intimità e in questa profondità che diciamo con il Signore. E questo è il primo passaggio che Davide vuole dare ai suoi studenti, che Davide vuole dare al suo regno, che Davide vuole dare ai suoi sudditi, che vuole ammaestrare, che vuole educare. Questo è il primo elemento da sottolineare, trovare, diciamo, alla presenza del Signore la meditazione della sua parola, perché questo è l'unico modo per superare l'esaurimento delle nostre forze, l'esaurimento che derivano dalle nostre crisi, l'esaurimento che possono derivare dalle nostre disubbidienze, dalle nostre trasgressioni, dai nostri peccati e qualcos'altro ancora. Avete voi un altro rimedio? Avete voi un'altra soluzione? Oggi, come al tempo di Davide, io non ne vedo altra soluzione, perché l'unica soluzione è quella di mettersi davanti all'Eterno, e qui assume un atteggiamento, una dimensione veramente duplice, non soltanto individuale, perché visto che Davide si rivolge con un pronome personale, tu, non affliggerti, non adirarti, non imitare e non invidiare, ma anche una dimensione collettiva, anche una dimensione ecclesiale, anche una dimensione di tutto quanto il regno di Davide. Davide vuole vedere tutto il suo regno, tutta la sua eredità, veramente davanti a Dio, non davanti soltanto ad un tabernacolo o davanti, diciamo, all'altare dove il sacerdote compie la sua funzione sacerdotale, ma vuole che il suo popolo, la sua Chiesa, è un termine che viene ripetuto nell'Antico Testamento, per esempio nella versione greca, ecclesia, il popolo, l'assemblea di Dio, davanti al suo Dio, davanti alla parola, che questa parola è annunciata dai profeti, insegnata dai sacerdoti ed insegnata anche da Davide quale maestro, ecco, di Israele. E credo che se noi non riscopriamo e se noi non ricopriamo questo fatto molto importante dell'essere alla presenza di Dio ed essere alla presenza di Dio nel silenzio, credo che molte cose andranno sempre di male in peggio nella nostra vita. Non soltanto a livello ecclesiale, non soltanto a livello personale, ma anche a livello familiare. Quanto mai si è visto che un marito e moglie che litigano, come io e mia moglie, mettono da parte le discussioni, le pretese, le invidie, le gelosie e quante altre cose vengono avanti proprio dall'ira e dall'adirarsi contro la moglie o contro il marito? Quello di tacere, di prendere del silenzio e di mettere stop, come dice Davide, io ho messo alla mia bocca un freno, ho messo alla mia bocca un guinzaglio, esatto. Prendere del silenzio e nel silenzio meditare su Dio, meditare sui nostri cuori, meditare sulle nostre azioni, meditare e riflettere anche sulle nostre colpe, tutto quanto, sui nostri torti subiti e dati. Abbiamo ascoltato prima, la disciplina del perdono, di dare e ricevere il perdono, e credo che la famiglia, che è la pietra angolare della società, è anche la pietra angolare della Chiesa, se non riscopre questo fatto che Davide qui ci vuole dire, ci vuole insegnare, ci vuole ammaestrare, prendi il silenzio, mettiti davanti a Dio, ma anche a livello collettivo. Genitori e figli e quant'altro ancora. Credo che questa sia una prima soluzione che Davide qui ci sta dicendo, che ci sta ammaestrando, ci sta parlando. E nella calma, nello studio della parola di Dio davanti a Dio, nell'aprire il cuore, nel meditare e riflettere molto attentamente sulle nostre coscienze, che rientra in questo incontro, in questo appuntamento con Dio, perché questo Dio è anche lì ad aspettarci, non soltanto dobbiamo aspettarci che Dio ci parli, che Dio apri il suo cuore, che Dio apri la sua bocca, che ci parli, e ci parli attraverso la parola di Dio. Questa autorità che è al centro della mia unione con mia moglie, della unione anche nella Chiesa, della unità tra fratelli e sorelle, e anche, diciamo, in altri ambienti. Ma quello che Davide vuole dirci ancora è che questo silenzio senza Dio è un silenzio, solo silenzio, nel senso letterale, nel senso naturale, preso il silenzio semplicemente a sé stante, senza Dio e senza la sua parola, non è il silenzio biblico. Non è il silenzio che Davide vuole insegnarci, è un silenzio che può provenire da una spiritualità esoterica, da una spiritualità, che so io, orientale, da invenzioni di spiritualità da parte dell'uomo. Se decidiamo di prendere il silenzio davanti a Dio, stare in silenzio davanti a Dio, noi dobbiamo allora capire ed essere coscienti che questo silenzio senza Dio è un silenzio che non parla, che non mi dice nulla. Sì, avrà, diciamo, in qualche modo qualche beneficio sul piano psicologico, sul piano mentale e sul piano personale, sul piano, diciamo, interiore, ma non dirà di tutto, perché manca diciamo, l'atteso per eccellenza che è, diciamo, il Signore. E se decidiamo di stare davanti a Dio nel silenzio, dobbiamo anche capire un'altra cosa molto importante. I Salmi ci vogliono insegnare che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Il tempo di Dio è il suo tempo. Il tempo della salvezza non è stato il tempo del popolo di Dio o del popolo di Israele, è stato il tempo di Dio. Il tempo di Dio che egli è venuto e ha risposto ai bisogni immediati, ai bisogni più profondi, che è il bisogno spirituale, diciamo, dell'uomo. Nella persona del Signore Gesù Cristo, l'atteso per eccellenza. Egli è venuto secondo il tempo di Dio. Quando la pienezza dei tempi, ecco, ha raggiunto il suo culmine, ha raggiunto la sua completezza, il Dio è venuto personalmente, è nella persona del Cristo l'atteso per eccellenza, colui che era, diciamo, atteso dai profeti e dall'antichità. Ma se quest'oggi tu rifiuti Gesù Cristo come l'unico tempo, come l'unica eredità spirituale della eredità della Canaan, non c'è altro tempo per te, perché dopo di Cristo non c'è nessun altro che possa essere Signore e Salvatore, perché questo tempo è volato via. L'unico tempo che giunge e che sta per arrivare è da un momento all'altro, è il tempo del giudizio, della morte eterna. E credo che questo è molto importante alla presenza di Dio, dove quest'oggi il salmista Davide, il maestro spirituale Davide, mi sta insegnando di prendere del tempo, e questo tempo davanti a Dio con il silenzio, perché Dio mi possa parlare, perché Dio è Dio, poi possiamo parlare ad altri, a noi stessi, alla società, del Vangelo e nella stessa Chiesa, della sua testimonianza. Ma se questo non c'è, se le coscienze in qualche modo si distaccano, si dividono, se in qualche modo, ecco, la prima cosa a cui si pensa è separarsi e dividersi, andare per le proprie strade, come abbiamo ascoltato nella introduzione, non pensiamo che alla prima cosa, che è quella prioritaria del popolo di Dio, della Chiesa, e di te come marito e come moglie, è il ministero della riconciliazione. Mentre l'uomo pensa immediatamente a dividere, a separare, a mettere, diciamo, ad alzare dei muri e degli steccati, dove non c'è dialogo, dove il dialogo viene a mancare, dove avanza con molta fatica nella nostra società, nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, nelle nostre coscienze. E allora lasciamo a Lui, Signore, visto che è il suo tempo, di parlarci, se decidiamo allora di essere alla sua presenza e assumere questo atteggiamento umile di silenzio nell'attesa che Dio parli alla mia vita, che il Signore poi abbia a parlarmi del tempo, perché è Lui che decide quando agire, come agire. perché farlo? Non siamo certamente noi. E di fronte all'impazienza di questi studenti, del dottor Davide, del maestro Davide di Israele, devono imparare questo fatto molto importante, come noi dobbiamo imparare oggi a distanza di 2000 anni. Credo che questo sia un primo suggerimento. E un ultimo minuto e concludo. L'ultimo suggerimento lo abbiamo proprio alla chiusura del Salmo. Se proprio, dice Davide, ti guardi attorno e vuoi avere un maestro umano, cosa dice al versetto 37? Stai attento all'uomo integro e osserva, impara l'uomo giusto, l'uomo retto, perché il futuro di tale uomo sarà pace. Non ci sono forse in Israele, diceva un profeta, dei profeti e dei maestri che possano insegnare al popolo come onorare la testimonianza di Dio? Non ci sono forse in giro e nella Chiesa dei maestri, degli uomini e delle donne che amano il Signore e che possano in qualche modo essere per te dei maestri? E allora perché ti rivolgi altrove? Perché ti rivolgi ad altri maestri, ad altri dottori, ad altri educatori? Dice proprio il salmista Davide, se proprio allora vuoi guardarti intorno, guardarti in giro, osserva molto attentamente l'uomo giusto, l'uomo che ama il Signore, ama la sua parola, coerente, fedele, che ama il popolo di Dio. Non guardare quell'uomo la cui figura dice davanti ancora precedentemente come un albero verdeggiante che spara raggi di esplosione di salute che viene su dal suolo natio e poi ad un certo momento viene abbattuto. E ce n'erano in Israele, forse una frecciatina al re Saul, di quelli che pur avendo le radici nella terra di Dio, nel paese di Dio, nell'eredità di Dio, questi erano quelli che erano caratterizzati dalla prepotenza, dall'egoismo e da quello spirito di autosufficienza e da quello spirito di indipendenza da Dio. Quale Dio? Ma tu calpesti la terra di Dio, tu calpesti l'eredità di Dio e tu dici quale Dio? Tu stai prendendo le radici, stai prendendo il succo vitale dalla terra, tu stai assorbendo l'ossigeno del cielo, stai dando un verde rigoglioso alla tua vita, alla tua pianta, e stai rinnegando il tuo Dio e perseguitando anche la sua parola. A te la scelta. Quale scelta facciamo questa mattina? È la scelta di Dio, la scelta della sua parola, la scelta della sua luce, la scelta della sua eredità che è in Gesù Cristo, oppure continui la tua strada normale come se niente fosse, come se questa parola non abbia a dirti, non abbia a parlarti e non abbia a darti le soluzioni giuste per la tua esistenza, per la tua Chiesa, per la nostra Chiesa, per la tua vita, per la tua famiglia, per i tuoi rapporti con gli altri.